This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è sabato 25 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 47% delle donne ha subito violenza economica almeno una volta nella vita. E se stringiamo il campo alle donne divorziate o separate, la percentuale sale al 67%. Non finisce qui, perché più di una donna separata o divorziata su quattro dichiara di aver subito decisioni finanziarie prese dal partner senza essere stata consultata prima. Sono questi alcuni dei dati emersi dal report Ciò che è tuo è mio, fare i conti con la violenza economica, un report pubblicato da WeWorld in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il rapporto vuole far luce su una delle forme di violenza contro le donne più subdola e meno conosciuta, concentrandosi sui risultati dell'indagine realizzata con Ipsos per valutare la percezione degli italiani della violenza contro le donne e in particolare appunto la violenza economica e dell'esperienza diretta. Per approfondire la tematica, proprio oggi, 25 novembre, ho intervistato Martina Albini, coordinatrice del centro studi di WeWorld, che ha realizzato il report di cui vi ho parlato prima. Martina, tu sei coordinatrice del centro studi WeWorld. Esattamente, prima di entrare nel tema della violenza economica, ci spieghi che cos'è WeWorld?
Sì, certo, WeWorld è un'organizzazione umanitaria, il che significa che lavoriamo soprattutto all'estero, soprattutto in contesti di emergenza, laddove ci sono crisi. Oggi siamo presenti in 27 paesi, compresa l'Italia, dove naturalmente non interveniamo con progetti di emergenza, ma lavoriamo soprattutto in ambito educativo e in ambito di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.
In generale, non soltanto appunto, noi oggi parliamo del report che avete diffuso sulla violenza economica, però WeWorld si è attiva in generale sulla violenza contro le donne.
Sì, assolutamente. Diciamo che quello che noi cerchiamo sempre di far passare è che la violenza contro le donne è un fenomeno assolutamente complesso, caratterizzato da diverse sfaccettature e anzi quando parliamo di casi di violenza, nello specifico ad esempio della violenza domestica, stiamo parlando di una sovrapposizione di diverse forme di violenza, quindi dalla violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, ricordiamo la violenza verbale. Il tema è capire che le forme di violenza dovrebbero essere, insomma, considerate tutte gravi allo stesso modo, ma ancora oggi questo purtroppo non accade, anzi molte di queste forme di violenza sono sconosciute ai più.
E tra queste appunto c'è il report che voi avete diffuso, quindi va ad approfondire quella che è la violenza economica. Io stesso ti dico solo un dato che ho scoperto leggendo il report: il 37% delle donne in Italia non possiede un conto corrente. A me sembra un dato gigantesco e assurdo. Spieghiamo appunto che cos'è la violenza economica, cosa si intende?
Sì, per violenza economica diciamo che intendiamo tutti quei comportamenti che in qualche modo vengono messi in atto per controllare l'abilità della donna di acquisire, utilizzare o mantenere risorse economiche. Questo si realizza in varie modalità. Diciamo che esistono tre macro aree di comportamenti abusanti dal punto di vista economico. Il controllo economico, ad esempio, l'autore dell'abuso dà alla vittima una determinata cifra che può spendere per fare spese, ad esempio le spese alimentari, e vuole ad esempio controllare gli scontrini, vuole ricevere il resto, questo tutto insomma per far sì che la vittima non abbia una propria autonomia. C'è poi lo sfruttamento economico che si configura nel momento in cui L'abusante in qualche modo costringe la vittima o a lavorare più del dovuto, ad esempio al di fuori delle capacità della vittima dal punto di vista fisico o psicologico, oppure la costringe a lavorare senza percepire uno stipendio, e qui include anche l'abuso in materia di lavoro domestico. Infine c'è il sabotaggio economico. Il sabotaggio economico fa capo, insomma, a tutti quei comportamenti che mirano a impedire alla vittima di lavorare o studiare e quindi guadagnare risorse proprie. Ci sono casi, possono apparire, insomma, quasi assurdi, ma vengono raccontati di donne a cui sono state sottratte, ad esempio, le chiavi dell'automobile per far sì che non potessero recarsi al lavoro. E questo perché? Perché nella dinamica della violenza economica, quello che fa più paura alla persona che mette in atto l'abuso è la condizione di empowerment della donna, la condizione di autonomia, perché nel momento in cui si realizza un'autonomia e si realizza un processo di empowerment e la donna acquisisce anche risorse economiche, ecco, lì con più facilità può sottrarsi all'abuso, mentre la condizione di violenza economica si basa tutto sul fatto di annientare la vittima e annientare la sua autonomia, far sì che non abbia risorse per potersi allontanare dalla violenza.
Il che crea una spirale negativa, possiamo dire, no? Perché poi se io ho meno risorse economiche, magari anche andare a denunciare e quindi però poi trovarmi da sola, ma non avere risorse economiche per vivere da sola, a quel punto, non lo so, mi viene il dubbio, cioè mi pongo la domanda, cosa faccio? Denuncio o non denuncio, visto che poi potrei trovarmi in una situazione peggiore?
Esatto, hai centrato proprio il punto. Una delle principali ragioni, e lo vediamo insomma dai dati che ci danno i centri antiviolenza, per cui le donne non denunciano o non si allontanano è perché non hanno le risorse per farlo. Per questo è fondamentale intervenire proprio in quella fase che è estremamente vulnerabile della fuoriuscita dalla violenza. Noi oggi abbiamo uno strumento che sicuramente è lodevole, ovvero il reddito di libertà, che però si è dimostrato insufficiente, i fondi dedicati sono troppo pochi per i casi che si riferiscono, insomma, che incontrano i requisiti della legge. Di conseguenza, quello che noi continuiamo, insomma, a insistere tanto su questo fatto, andrebbero aumentati i fondi per il reddito di libertà, andrebbero resi strutturali, ma al tempo stesso bisogna anche guardare un po' in faccia la realtà. Oggi molte delle donne che si allontanano da queste situazioni, se non hanno un reddito è anche perché non hanno mai lavorato, e oggi il mercato del lavoro è particolarmente ostile non solo alle donne, ma soprattutto alle donne che non hanno mai maturato esperienza. Quindi bisognerebbe parallelamente lavorare su politiche del lavoro più inclusive per le donne e per le donne che fuoriescono dalla violenza, e al tempo stesso su politiche abitative, perché la gran parte delle donne che fuoriesce dalla violenza fatica a trovare un lavoro sufficiente al suo sostentamento e fatica a trovare una casa, perché senza un reddito non si può accedere a un affitto. Se poi le donne hanno pure a carico dei figli, pensiamo solo a figli molto piccoli, il nido comunque tende ad avere delle graduatorie che favoriscono le famiglie che lavorano. Invece in questi casi sono donne che devono ricominciare da capo, è per questo che dobbiamo iniziare a guardare al problema in maniera molto strutturale.
Tra l'altro, ho due domande di approfondimento. La prima è: hai citato i casi delle separazioni, no? Dal report dite appunto che nei casi di separazione o divorzio il livello di pericolosità nel trovarsi in una situazione di difficoltà aumenta ancora di più. Qui, quali dati avete rilevato?
Beh, certo, allora diciamo che la letteratura stessa, ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di indagare maggiormente questo tema, ci dice che la condizione di violenza economica tende ad acuirsi nei casi di separazione o divorzio, addirittura tende a ricrearsi una nuova spirale, quindi una recidiva dei casi di violenza economica. Ecco, noi do un dato generale, poi approfondiamo. Dalla nostra indagine emerge che una donna su due del campione intervistato ha subito violenza economica nella sua vita, almeno un fatto. Questa percentuale sale al 67% per le donne separate o divorziate, il che ci fa pensare appunto che siano donne fuoriuscite da una relazione che poteva, insomma, avere una componente di abuso e che abbiano vissuto sulla loro pelle proprio fatti di violenza economica. C'è poi da dire che il 61% delle donne separate o divorziate ci ha riportato un peggioramento della sua condizione economica dopo la separazione o il divorzio, e che il 37% delle donne separate o divorziate in particolare dice di non ricevere per nulla la somma di denaro concordata per la cura dei figli. E quindi naturalmente il rischio è che si ritrovino in povertà non soltanto le donne, ma pure i figli a loro carico. Prima citavo la difficoltà nel trovare un lavoro. Ecco, nella nostra indagine una donna separata o divorziata su quattro ci ha detto proprio di avere difficoltà evidenti nel trovare un lavoro con un salario sufficiente al sostentamento. Molte di queste ricordano figli, il che di nuovo significa non solo problematicità per la donna stessa, ma anche per i figli che ha a carico.
Chiaro, e qui appunto entra il secondo approfondimento che ti volevo chiedere di fare. Hai citato il reddito di libertà, ci puoi spiegare meglio come funziona l'accesso, appunto, quale sarebbe la quota?
Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto il reddito di libertà è uno strumento che è stato introdotto nel 2020, quindi è uno strumento in realtà abbastanza recente ed era nato per rispondere ai bisogni nati soprattutto in seguito al Covid. Ricorderemo che in quel periodo, proprio perché le donne erano costrette in casa con uomini che abusavano di loro, ecco, le chiamate al 1522 erano aumentate in maniera sensibile. Il 1522, per chi non lo sapesse, è il numero nazionale antiviolenza. E lì proprio si era monitorato davvero un aumento esponenziale. Questo strumento quindi ha introdotto per la prima volta un sostegno economico su base nazionale che viene destinato alle donne che vogliono allontanarsi da una situazione di violenza e che tendenzialmente, come dicevamo, si ritrovano in povertà. Ci sono insomma, requisiti per accedere a questo fondo, non sono insomma troppo stringenti, nel senso che le destinatarie del contributo sono donne residenti sul territorio italiano, che siano sia cittadine italiane o comunitarie, ma anche nel caso di cittadine extracomunitarie, se hanno un regolare permesso di soggiorno o hanno lo status di rifugiate, insomma, possono accedervi. E il contributo consiste, naturalmente, questo percorso è legato a l'avere intrapreso un percorso all'interno di un centro antiviolenze, quindi deve essere dichiarato il fatto che sia stato intrapreso questo percorso. Comunque il contributo consiste nell'erogazione di 400 euro al mese per la durata massima di 12 mesi a appunto le donne che decidono di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Diciamo che dal 2020, anno in cui la legge è stata appunto promulgata, in realtà lo strumento è diventato operativo solo nel tardo 2021 ed è stato reso strutturale alla fine del 2021, appunto. Diciamo che però sin da subito ha mostrato alcune criticità, perché nel primo periodo di implementazione la misura era stata finanziata con 12 milioni di euro. Ecco, questa cifra purtroppo non si era dimostrata sufficiente, perché dai dati che ci arrivano da INPS, insomma, i fondi sono stati esauriti praticamente tutti subito, potendo soddisfare un massimo di 2.500 richieste, e noi sappiamo che le necessità in realtà sono quasi 10 volte superiori, le donne, insomma, che rispettano i requisiti di accesso, quindi da subito si era dimostrato un po' inadeguato. C'è da dire, insomma, che poi negli anni è stato rifinanziato, ma nell'ordine appunto quest'anno di un po' meno di 2 milioni, la bozza di legge di bilancio segnala un finanziamento prospettato di ulteriori 6 milioni, però di nuovo rispetto alla gravità del problema non sembrano essere cifre sufficienti. Aggiungo poi che ogni regione, non ogni regione, ma diverse regioni hanno degli strumenti alternativi che possono essere erogati o in una somma appunto una tantum, oppure hanno questa un'erogazione, insomma, che viene orientata su più mesi, quindi in più soluzioni. Però Di nuovo, anche a fronte di queste iniziative regionali, i fondi appaiono tuttora insufficienti, quindi è necessario investire molto di più e di nuovo investire in un'ottica integrata a politiche più inclusive sia dal lato abitativo che dal lato lavorativo.
Prima dicevi appunto con 400 euro al mese soltanto per un anno si coprono con questi fondi 2.500 persone. Puoi ripetere il dato invece che ci hai detto di quali sarebbero le stime delle donne che ne avrebbero bisogno?
Secondo Istat, ogni anno le persone inserite nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza sarebbero 21.000.
Quindi
Quindi
altro che
ecco,
un po',
c'è una grande
c'è decisamente
differenza.
un gigantesco gap, esatto, e quindi un bisogno di fondi da stanziare su questo capitolo che è gigantesco in realtà. E Martina,
Esatto.
ti chiedo un'altra cosa, sempre nel report, nel sondaggio che avete fatto, viene fuori che più di un italiano su quattro pensa che la violenza dovrebbe essere affrontata all'interno della coppia. Già da quello che ci hai detto
Sì.
è praticamente impensabile una cosa del genere, cioè a me sembra un numero gigantesco che il 27% degli italiani pensi una cosa di questo tipo. Cioè come si fa ad abbassare questa percentuale e quale consiglio invece possiamo dare a chi vive una situazione del genere? Perché mi sembra ovvio che non può essere all'interno della coppia.
No, assolutamente. Diciamo che gli stessi strumenti che in qualche modo identificano il fenomeno della violenza contro le donne, cito la Convenzione di Istanbul, che è insomma lo strumento considerato più completo, a oggi insiste tanto sulla natura strutturale e sociale del problema, del fenomeno della violenza contro le donne. Quindi non è una questione privata. Togliamoci dalla testa che i panni sporchi si lavano in casa, che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito. Sono tutti condizionamenti che per anni non hanno fatto altro, insomma, che impedire alle donne di smarcarsi da situazioni di violenza. E questo perché appunto non è mai stata riconosciuta la natura sociale. E non riconoscere la natura sociale significa avere paura nel cercare una rete di supporto. Ma le reti di supporto esistono. Ci sono, abbiamo un sistema rodato certamente con le sue criticità ancora oggi, ma queste reti di supporto esistono. D'altro canto, quello che dobbiamo fare è un forte lavoro culturale perché noi conduciamo queste indagini già dal 2014, focalizzandoci in particolare su stereotipi e sulla cosiddetta immagine sociale della violenza, quindi proprio come viene percepita la violenza. Purtroppo, nell'arco di quasi 10 anni, non è cambiato tanto a livello di percezione. Possiamo dire che se ne parla di più, perché sicuramente del tema si parla di più, non sempre se ne parla correttamente, perché ancora, specialmente se pensiamo ai casi di femminicidio, non viene fatta una narrazione corretta della tematica, si tende anzi a ricadere spesso nella vittimizzazione secondaria, il che è problematico e tra l'altro va contro lo stesso articolo 17 della Convenzione di Istanbul che ci dice che i media hanno una responsabilità nel come la violenza viene narrata. Quindi ecco, quello che noi dobbiamo fare è un forte esercizio di presa di coscienza collettiva, quello che dobbiamo fare è creare una cultura trasformativa, riconoscere che sì, il problema è strutturale e va quindi affrontato con delle politiche a livello nazionale, ma è anche un problema sociale che riguarda tutte e tutti. Quindi ognuno di noi dovrebbe partire, insomma, dalla propria quotidianità nell'andare a decostruire gli stereotipi che ci portiamo dietro e anche quelle modalità un po' di sopraffazione che poi sono i primi spiragli di violenza.
Nel report sempre spiegate come ci sono appunto le donne di cui hai parlato prima che magari non lavorano o a cui viene impedito di lavorare e poi c'è quella cosiddetta violenza e intersezionalità, no? Viene definita nel report in cui ci sono tre target, diciamo, che inserite di donne che sono quelle col background migratorio, con disabilità, quelle molto giovani o molto anziane che si ritrovano ancora più in difficoltà.
Sì, su questo ci tengo a fare magari un piccolo disclaimer, nel senso che la violenza è uno di quei fenomeni completamente trasversali e quasi democratici, ma al tempo stesso fanno più male quando si è soggetti a, insomma, maggiori discriminazioni. Noi parliamo di intersezionalità proprio legandoci all'idea delle identità sociali. Ognuno di noi, insomma, ogni individualità fa capo a più identità sociali. Quindi, quando ci si trova in una condizione in cui si è all'incrocio tra una serie di identità sociali che sono soggette a discriminazioni, quindi pensiamo appunto a una persona che ha una disabilità, un background migratorio o è molto anziana, insomma, tutte soggettività che all'interno della nostra società non occupano, insomma, un posto di privilegio. Ecco, queste persone tendenzialmente sono soggette a maggiore vulnerabilità, non perché per natura siano vulnerabili, ma proprio per il posto che occupano all'interno della nostra società. E quindi di conseguenza appaiono, insomma, più vulnerabili alla violenza. Se pensiamo al caso delle donne da background migratorio, lo vediamo anche molto nell'attività dei nostri spazi donna, che sono centri per l'empowerment in quartieri molto fragili di grandi città italiane. Quello che le donne dal background migratorio riportano è una condizione di fortissimo isolamento sociale, che è dettata non solo dall'abuso che viene messo in atto, ma anche dal fatto che si ritrovano in un paese che non conoscono, di cui non conoscono i servizi, spesso nemmeno parlano la lingua, e l'isolamento sociale diventa parte stessa dell'abuso. Se pensiamo invece alle donne con disabilità, noi nel nostro rapporto abbiamo raccolto delle testimonianze. Una donna di 55 anni ci ha raccontato, insomma, di avere una forte disabilità psichica e il marito prendeva pure i suoi assegni di invalidità, rubava le sue risorse approfittandosi appunto della sua condizione. Lo stesso vale, insomma, per le donne più anziane che tendono a essere più soggette alla violenza economica perché tendenzialmente vi è una quota maggiore tra la popolazione appunto più anziana che non ha mai avuto un lavoro, perché in passato era più normale che fossero soltanto gli uomini a lavorare, quindi appaiono appunto più soggette.
Per concludere, Martina, giusto per arrivare e dare anche un segnale, non dico positivo, però di impegno di quello che si dovrebbe fare, nel report avete scritto una serie di raccomandazioni che sono basate su tre principali obiettivi. Ci dici quali sono?
Sì, noi vorremmo lavorare innanzitutto sulla prevenzione e quando diciamo prevenzione ci teniamo sempre a specificare che per noi prevenzione non vuol dire riduzione del danno. E questo cosa significa? Significa che bisogna partire prestissimo, perché tutti i condizionamenti culturali di cui anche abbiamo parlato e che giocano un ruolo così forte all'interno delle dinamiche di sopraffazione iniziano a essere introiettati già a partire dai 3 anni. Cioè, a 3 anni un bambino sa che certe cose le fanno solo i maschi, altre solo le femmine, e da lì derivano tutta una serie di problematiche. Per questo noi parliamo di prevenzione vera, che parta subito, e quindi proponiamo l'introduzione di curricula obbligatori di educazione sesso-affettiva nelle scuole, già a partire dalla scuola dell'infanzia. Al tempo stesso, dalla scuola primaria, riteniamo bisognerebbe iniziare a introdurre curricula sempre obbligatori di educazione economico-finanziaria, perché l'empowerment economico e le conoscenze in ambito economico-finanziario sono un fattore preventivo fondamentale per la violenza. Dopodiché, naturalmente, bisognerebbe lavorare anche su tutta quella fetta di popolazione che magari, no, appunto, non si trova più a scuola, non è più in percorsi formativi, quindi crediamo sia ora di incentrare campagne anche su scala nazionale su questa tematica che è molto specifica, ma in realtà è poco nota ancora, ma in realtà tocca un po' le vite di tutte e tutti. Al tempo stesso, secondo filone di intervento, è importante riconoscere il fenomeno e monitorarlo. A oggi ancora noi non abbiamo una definizione condivisa di violenza economica che ne specifichi i comportamenti. L'Unione Europea ha anche rimproverato questa nostra mancanza perché vi sono altri 9 stati europei che in realtà intervengono già perché riconoscono la violenza economica come un reato specifico. Dopodiché è necessario raccogliere dati, perché oggi non abbiamo dati su questo fenomeno che vengano raccolti in maniera regolare e cadenzata, in più dati che siano disaggregati, che raccolgano anche tutta una serie di informazioni su quei cosiddetti reati spia, quindi andiamo a vedere ad esempio se la donna prima lavorava, quella condizione insomma di intersezionalità di cui parlavamo prima, quanti anni aveva la donna, aveva un background migratorio, aveva una condizione di disabilità, sono tutte informazioni che vanno messe insieme per avere un quadro preciso di come si realizza insomma questa violenza. Infine dobbiamo intervenire. Abbiamo parlato tanto del fondo dei maggiori finanziamenti al reddito di libertà, quindi rinnovo insomma questa richiesta a dare maggiori e strutturali finanziamenti a questa misura fondamentale, ma che finora si è dimostrata insomma insufficiente, non all'altezza della sfida che abbiamo davanti. È necessario poi investire in attività di prevenzione, emersione e fuoriuscita dalla violenza sul territorio. Servono maggiori presidi territoriali permanenti che agiscano in maniera complementare ai centri antiviolenza, quindi altri luoghi di prossimità in cui le donne possano recarsi sapendo di trovare dall'altra parte un team specializzato che potrà accoglierle, ascoltarle e indirizzarle. Infine, dato che si è parlato appunto nello specifico di violenza economica, crediamo che oggi un grande ruolo in questa battaglia per appunto abbattere la violenza economica possa essere giocato dalle istituzioni finanziarie. Le banche possono avere un ruolo di sentinella nella filiera antiviolenza perché possono rendersi conto insomma delle dinamiche che si creano nelle famiglie, possono promuovere corsi di gestione, finanza di base, indirizzare insomma le donne al risparmio e promuoverne l'inclusione finanziaria, così come potrebbero andare a rafforzare il sistema di raccolta dati fornendo loro stesse i dati a cui hanno accesso. Quindi ecco, di nuovo i filoni di intervento a nostro avviso sono prevenzione, riconoscimento e monitoraggio e intervento, perché davvero è necessario un intervento su più fronti, strutturale e che soprattutto porti anche a questa nuova cultura, a questo nuovo modo di guardare al fenomeno.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.